Un saluto e benvenuti a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare di questo venerdì 6 dicembre. Un saluto da Ira Rubini e come sempre i numeri a cui scriverci: 331-62-14013, con Telegram, con WhatsApp o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it con una mail. Se volete ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Al termine di questa puntata saremo in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi parleremo. E cominciamo allora con il nostro primo argomento, che è proprio il 7 di dicembre, domani, quando alle 18 comincerà La Forza del Destino di Giuseppe Verdi, che inaugura la stagione del Teatro Lirico alla Scala. Intanto ne approfittiamo per ricordarvi che saremo in diretta con i nostri inviati dalla piazza e i nostri inviati, tra cui la sottoscritta, dal teatro. Per la stessa occasione domani si inaugurerà anche la grande Brera, che a sua volta ha suscitato proteste soprattutto fra i suoi lavoratori e lavoratrici. Insomma, di tutto questo si parlerà nelle dirette previste per la giornata di domani. Oggi però vogliamo farvi ascoltare Leo Muscato, che firma la regia della Forza del Destino, è la terza volta che lavora alla Scala. Ecco quello che ha detto della sua regia della Forza del Destino, che domani debutta alla Scala. Sentiamo.
Appunto, ragionando sul 7 dicembre, sapendo di quanto è importante da diversi punti di vista, perché immaginare uno spettacolo per il 7 dicembre significa immaginare almeno tre qualità di spettacoli diversi. Uno è per il pubblico che affolla il 7 dicembre il teatro quella sera. Due, per il pubblico che poi affronterà, verrà a vedere lo spettacolo in tutte le repliche successive. E tre, questa iniziativa meravigliosa che è l'opera diffusa, e quindi in tutta la città, e la grande opportunità che questo teatro offre a 1,5 milioni, 2 milioni di spettatori, che da casa, in diretta, perché questa è la particolarità, può assistere ad un evento così importante, un evento così anche centralizzante, con tutta l'attenzione mediatica che poi la RAI dà all'evento. E, insomma, questa è una cosa che ovviamente crea un'eccitazione, ha creato un'eccitazione che poi in un istante diventa agitazione, ma questo fa parte della normale giostra su cui siamo saliti. È un'opera estremamente commovente, cioè è un'opera che dai primi ascolti davvero era in noi è proprio ragione di commozione molto forte. Perché? Perché tutto parte da un incidente. Tutto parte da un momento di disattenzione, un momento in cui una rabbia incontrollata, un momento di ira non tenuta a bada diventa letale per una persona che muore, e arriva a condizionare l'esistenza di tre giovani che probabilmente avevano pianificato la propria esistenza in una direzione, e poi questa esistenza cambia completamente, cambia radicalmente. Ed è una cosa che mi commuove, perché dentro questi personaggi scatta, soprattutto nel personaggio di Alvaro e Leonora, un senso di colpa così importante che li segnerà per tutta l'esistenza. Da una parte c'è Alvaro, che per aver sbattuto una pistola per terra fa partire un colpo, muore una persona e non riesce a perdonarsi di questa cosa, e per tutta la sua vita va soltanto incontro al desiderio di morire. Arriva ad arruolarsi in una guerra che non gli riguarda nemmeno da vicino. arriva ad immolarsi nelle azioni di guerra, di battaglia più feroce che ci sono, soltanto per andare alla ricerca della morte. Ironia della sorte, diventa un eroe nazionale, un soldato fra i più amati del proprio esercito. Dall'altra parte c'è Eleonora, che non riesce a perdonarsi un momento di reticenza, cioè un momento in cui si è soltanto nella condizione di dover fuggire, e a partire da quel momento succede che il padre entra, li scopre e succede l'irreparabile. Ma mi commuove anche tanto il personaggio che viene sempre raccontato come il cattivo dei cattivi, ma che non è scritto da nessuna parte che debba esserlo necessariamente. Con Ludovic Tézier, tutte le volte che ne abbiamo parlato del suo personaggio, viene fuori una personalità che davvero ad un certo punto non può fare a meno di portare avanti un'idea di vendetta che probabilmente fino a quel momento non l'aveva mai sfiorato per nessuna ragione. Ma ci sono delle ragioni che hanno a che fare con la società, con dei diritti di nobiltà da cui non può sottrarsi, e quindi una vita pianificata per farla andare in una direzione diventa una vita all'inseguimento di un altro uomo con la sola idea di ammazzarlo. È una storia che, come si diceva prima, diceva il maestro, è una storia che già a partire dal testo del Duca di Rivas di Saavedra ha una frammentarietà, nel senso che è strutturato, il testo di Saavedra è strutturato in 5 atti, che in realtà lui chiama giornate, perché sono proprio dei veri e propri affreschi di una società spagnola. Alcuni atti sono ambientati in Spagna, altri in Italia. Ma ed ogni atto, c'è una caratteristica a quest'opera, perché ogni atto è ambientato rispetto all'altro con degli anni che ci passano di mezzo, quindi è una storia che avviene nel corso del tempo, nel corso dello spazio, quindi è molto articolata. Ma c'è un tema di fondo, cioè in realtà c'è un paesaggio di fondo, che è il paesaggio della guerra. La guerra che è presente già dal primo atto, e paradossalmente nel primo atto è una cosa che è un po' più in sordina, ma viene fuori dalle parole di Leonora quando cerca di rassicurare Alvaro dicendo che lei è disposta ad affrontare anche un mondo in guerra pur di fuggire con lui. Nel secondo atto, che noi con Silvia Emonino e Federica Parolini abbiamo un po' chiamato l'atto dell'arruolamento, è l'atto in cui viva la guerra, che bella la guerra, è l'atto in cui protagonista di questa scena è Preziosilla, è l'atto in cui viene raccontata l'eccitazione dei giovani che decidono di arruolarsi perché credono ancora nella possibilità, con il proprio impegno, di scendere in battaglia e di essere determinanti per il percorso di un paese, per cercare di restaurare dei diritti. Salvo poi arrivare nel terzo atto, quando siamo nel vivo della guerra, quando la guerra la si percepisce perché si combatte, perché ci sono i morti, i feriti, c'è freddo, c'è fame, c'è paura, paura, paura di continuo. E probabilmente quella disillusione di voler cambiare il mondo con il proprio impegno cade, e quello che rimane è la consapevolezza che, come diceva Hannah Arendt, le guerre non restaurano dei diritti, ma probabilmente servono soltanto a ridefinire dei poteri. E poi arriviamo nell'ultimo atto, l'ultimo atto in cui quello che rimane è le conseguenze, la povertà, le macerie, è come se già tutto quanto fosse accaduto, perché tutto quanto è accaduto, e rimane soltanto la miseria e anche la cattiveria, anche la crudeltà. C'è un personaggio buffo a cui Verdi ci teneva in modo particolare, che ci ha fatto sorridere tanto negli atti precedenti, che nel quarto atto nel quarto atto è capace di dire delle cattiverie atroci, di fare anche delle azioni che sembrano cattive, ma che sono il frutto di una frustrazione per non poterne più fare, per non poter più avere più nemmeno le forze di poter reagire, no? a tutto quello che accade attorno. Con Silvia e Federica, insomma, ovviamente ci siamo interrogati molto sul racconto, no? che sapevamo poter arrivare, no, ad una quantità di persone abbastanza importanti. Abbiamo deciso di spingere il pedale dell'acceleratore su questa frammentarietà dell'opera, no, della distanza temporale che c'è fra un atto e l'altro, e quello che abbiamo fatto è provare a far fare a questi personaggi, questi tre nostri protagonisti, un viaggio nel tempo. E quindi partiamo dal Settecento, da un momento storico in cui, ahimè, tragicamente una ragazza non è padrona di poter scegliere il proprio futuro, di poter scegliere il proprio amante, ma è vittima e succube delle esigenze e dei desideri di un padre, e quindi non può fare a meno che fuggire di casa. Quindi partiamo dal Settecento fino ad arrivare ai giorni nostri, quindi percorriamo quattro guerre diverse, quattro guerre ambientate, quattro guerre di quattro secoli diversi, prendendo distanza da qualunque tipo di realismo, no? Senza spingere il pedale dell'acceleratore su delle guerre realmente esistite, però di fatto partiamo da un'astrazione settecentesca fino ad arrivare ai giorni nostri, quando c'è l'urlo straziante di Leonora, che nel secondo atto abbiamo visto chiudersi in uno spiego francescane, uscire dalle macerie e urlare con un urlo soffocato: pace mio Dio, pace mio Dio. E la dimensione di questa follia della guerra è rilevata ancora di più dalla scena in cui noi vediamo che finalmente, dal suo punto di vista, Carlo, dopo anni, diremmo qui dopo tre secoli, riesce finalmente ad arrivare ad Alvaro, e quando lo trova, noi in teatro ci troviamo di fronte ad un soldato pluripremiato, bardato come se fosse uscito da una battaglia, con cui probabilmente con la sua jeep, che ovviamente non vediamo, arriva, attraversa deserti, attraversa mondi, per arrivare a vendicarsi finalmente perché l'ha trovato, e quello che si trova davanti è un prete. E nonostante questo, questo ufficiale e questo prete, cioè, la richiesta di vendetta è ancora molto forte e non perde di significato. Questa follia ci sembra in qualche modo dare un senso a tutti i pensieri che abbiamo fatto e che abbiamo avuto.
My rhyme ain't good just yet, my brain and tongue just met, and the inference so far, my words don't travel far, they tangle in my hair and tend to go nowhere, they grow right back inside, right past my brain and eyes into my stomach juice, where they don't serve much use, no healthy calories, nutrition values, and I absorb back in the words right through my skin, they sit there festering inside my bowels, the consonants and vowels. The consequence of sounds, the consonants and vowels. The consequence of sounds. Got a soundtrack in my mind all the time, kids screaming from too much beat up, and they don't even rhyme, they just stand there on a street corner, skin tucked in and meat side out, and shouting I'd like to turn them down, but there ain't no knob. Born into picket fences, not into picket lines, all this hippie shit's for the 60s and a cliche in our time. But what if one of these days your heart will just stop ticking, and they sort of just don't find you till your cubicle is reeking the consonants and vowels. The consequence of sounds, the consonants and vowels. The consequence of sounds. Down, 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 down. Did you know that the grave digger's still getting stuck in the machine, even though it's a whole other daydream? It's another town, it's another world, where the kids are asleep and the loans are paid and the lawns are mowed. What'd you think? All the grave diggers were gone. Just 'cause one song is done, there's always another one waiting right around the bend till this one ends. Then it begins squeaky clean and it starts all over again. The weather report keeps on tossing and turning, predicting and warning and warning and warning of possible leakage from news publications and possible leakage from news TV stations. That very same morning, right next to her coffee, she noticed some bleeding and heard hollow coughing. The National Geographic was being too graphic when all she had wanted to know was the traffic. The world's got a nosebleed, it said, and we're flooding, but we keep on cutting the trees in the forest, and we keep on paying those freaks on the TV who claim they will save us but want to enslave us. And sweating like demons, they scream through our speakers, but we leave the sound on, 'cause silence is harder. And no one's the killer and no one's the martyr. The world that has made us can no longer contain us, and prophets are silent and riding away, 'cause the consonants and vowels, the consequence of sounds, the consonants and vowels, the consequence of sounds. Down, 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 down. My rhyme ain't good just yet. My brain and tongue just met, and they ain't friends so far. My words don't travel far. They tangle in my hair and tend to go nowhere. They grow right back inside, right past my brain and eyes, into my stomach juice, where they don't serve much use. No healthy calories, nutrition values, and I absorb back in the words right through my skin. They sit there festering inside my bowels, the consonants and vowels, the consequence of sounds, the consonants and vowels, the consequence of sounds.
Adesso invece parliamo di cinema con l'intervista di Barbara Sorrentini a Violetta Rovetto, la regista di Il migliore dei mali.
Violetta Rovetto, o anche Violetta Rox, benvenuta a Radio Popolare.
Grazie, grazie mille di questo invito, grazie.
Tu sarai protagonista con il tuo film Il migliore dei mali al Noirin Festival, sabato 7 dicembre alle 14.30 all'Arlecchino, un tuo film che parte da una serie di tuoi libri, però chiederei a te di raccontarci l'evoluzione di questo lavoro.
Sì, molto volentieri. Effettivamente è nato proprio così tutto quanto, è nato inizialmente come un fumetto, un fumetto che è uscito in due parti tra il 2019 e il 2020 più o meno, e poi è stato notato, diciamo, dal produttore del film, che era interessato in quel periodo a cercare proprio possibili lavori tratti da fumetti, e quindi tra i vari titoli a cui si stava interessando si è interessato al Migliore dei Mali, questo è il titolo, e alla fine ha deciso, diciamo, di trasformarlo in un film. E poi io sono stata coinvolta nell'operazione di realizzazione, perché vengo un percorso cinematografico, in verità, diciamo, la necessità di raccontare storie, ma il cinema è un obiettivo collettivo, un obiettivo molto grande, quindi ho trovato anche dei media diversi per farlo, in questo caso era il fumetto, e poi il cinema è comunque venuto a bussare alla mia porta, diciamo, e quindi sono stata coinvolta nell'adattamento della sceneggiatura dal fumetto al film con altri due meravigliosi sceneggiatori da cui ho imparato veramente tantissimo, che sono Tommaso Sanchi e Giuseppe Laporto, e poi diciamo sono stata chiamata anche a provare questa mia prima regia, diciamo questa opera prima, ecco. E quindi, venendo appunto da un percorso in cui ho studiato proprio cinema, regia, montaggio audiovisivo, e ho avuto anche un periodo in cui mi sono dedicata alla recitazione, diciamo, l'ho vista come una splendida opportunità, una splendida occasione per crescere, per imparare, per lavorare su un vero e proprio set professionale. Quindi questo è stato un po' il percorso del film e anche mio, ecco.
Ci sono vari attori, da Massimo Vermuller, Pietro Ragusa, Annalisa Insardà, ma proviamo a raccontare, si svolge negli anni 90, che tipo di storia è? Perché comunque è una di quelle storie che in qualche modo sono anche un po' molto italiane.
Sì, sicuramente sì, diciamo che io sono cresciuta un po', essendo cresciuta, diciamo, negli anni 90, ero una ragazzina negli anni 90, sono un po' cresciuta con questo immaginario che era molto statunitense, non certo senso, ma sono purtroppo radicata in un contesto italiano, ovviamente, e quindi venivamo influenzati, noi ragazzi degli anni 90, diciamo, dal grande cinema di Spielberg, dalla fantascienza, diciamo, di Spielberg, e poi però magari vivevamo in un contesto molto diverso da quel genere di produzione lì. E Il migliore dei mali nasce un po' ibridando questi due mondi, questi due immaginari, perché è ambientato negli anni 90, è ambientato sicuramente in Italia, in un'Italia del sud che io sento molto vicina, conosco bene perché nonostante poi sia nata e cresciuta a Roma, i miei genitori, insomma, ho origini appunto del sud Italia, quindi l'ho frequentato, ci sono un po' cresciuta, ecco, ed è una storia che mescola appunto una realtà che magari non immaginiamo così in maniera così ovvia unirsi con il mondo del fantastico, in un certo senso, perché nel film ci sono elementi del fantastico, appunto. Quindi quello che era un po' la mia idea era di riambientare, ricreare, diciamo, qualcosa che avesse a che fare con il fantastico, forse anche un po' con la fantascienza, però in un contesto che io conosco, in cui sono vissuta, che conoscevo, diciamo. Quindi avvicinare qualcosa che secondo me è assolutamente avvicinabile, ma che magari non è la prima cosa che può venire in mente, perché siamo abituati magari a raccontare storie diverse, anche come cinema italiano. Non ci addentriamo spesso nel fantastico o nella fantascienza, però ecco, dare una rilettura che comunque avesse un sapore italiano e qualche eco, diciamo, d'oltreoceano, mi sembrava un progetto interessante. Poi è una storia che comunque ha tante tematiche dentro che, nonostante sia ambientata negli anni 90, risultano poi molto attuali, tematiche che sono legate all'ambiente, all'ambientalismo, tematiche che sono legate al mondo queer, alle identità di genere, agli orientamenti, tutto quanto, diciamo, in una confezione che si propone di raccontarsi comunque a un pubblico di ragazzi molto giovani, perché i protagonisti del film, diciamo, hanno tra 13, 14, 16 anni, ecco, e perciò c'è comunque una sorta di edulcorazione nelle tematiche che si propone anche di avvicinarsi a un pubblico di piccolini, perché alla fine è un film per ragazzi soprattutto, quindi anche ragazzi più piccoli sicuramente possono vederlo e possono fruirne.
A questa tua attività legata appunto al migliore dei mali, prima come graphic novel, poi come serie e poi come cinema, in realtà c'è una tua grande attività come youtuber, appunto Violetta Rox arriva da lì. Vuoi raccontarci anche qualcosa di questa tua parte della tua vita?
Certo, volentieri, esatto. Il mio canale YouTube si chiama proprio così, Violetta Rox, e lo gestisco io, e diciamo che ormai sono un po' una vecchietta su YouTube, in un certo senso, una veterana, dai, mettiamola così, perché io ho iniziato tanti anni fa, quando c'era proprio la prima, la seconda generazione di content creator, che all'epoca non si chiamavano così, eravamo ragazzi nelle nostre camerette, e ho iniziato nel 2011, quindi sono ormai 13 anni che faccio questo lavoro. Ovviamente non è nato come un lavoro, è diventato un lavoro dopo qualche anno, dopo che comunque c'è stata un'attenzione nello scoprire un potenziale anche commerciale verso, diciamo, questa forma di comunicazione. Poi, diciamo, negli anni si sono moltiplicate le piattaforme social, quindi un po' tutti ci siamo espansi, siamo rimasti su YouTube, siamo usciti da YouTube e tutto quello che è stato il percorso di ognuno. Io sicuramente ho iniziato portando quelli che erano i miei contenuti, perché appunto ho fatto un percorso che aveva a che fare con il cinema, quindi, e con la recitazione, quindi inizialmente portavo dei contenuti che avevano a che fare con degli sketch di commedia, delle interpretazioni, qualcosa che avesse a che fare con il mondo della recitazione più che altro. Poi man mano diciamo, il mio percorso con il cinema andava avanti di pari passo al mio percorso su YouTube, perciò si è un po' trasformata la tematica del mio canale, che è comunque rimasta vicino al cinema, anzi è proprio entrata dentro in questo caso, perché io ormai adesso sono tanti anni che mi occupo di recensire proprio film e serie TV, e per me è sempre veramente emozionante, divertente poter entrare, aprire come delle scatole le storie degli altri, film, le serie TV, e trovarci dentro messaggi, segnali, emozioni, testi, sottotesti, quindi mi appassiona veramente molto entrare anche nelle storie degli altri e diciamo appunto aprirle come una scatola e scoprire quello che c'è dentro. E io adesso fondamentalmente faccio questo e lavoro più che altro con le distribuzioni, con le case di produzione che appunto magari spesso sono interessate a proporre, diciamo, propormi i loro film proprio magari per parlarne, per sponsorizzarli, insomma per far girare un po' la parola del cinema, che è una cosa che mi fa sentire molto onorata, diciamo, e che sicuramente è uno dei miei obiettivi, comunque costantemente valorizzare il cinema e cercare di arrivare alle persone che sono interessate a questo tema, ma anche oltre, uscire anche un po' dalla bolla per portare sempre le persone in sala, per portare sempre le persone a scoprire una chicca sulla piattaforma streaming di una serie TV, di una serie TV, di qualcosa, quindi sicuramente un po' questo. E ci tengo molto a parlare di rappresentazione nel cinema e nelle serie. In particolar modo io sono abbastanza concentrata sulla rappresentazione femminile e la rappresentazione queer, appunto, che sono due ambiti che mi interessano molto, che mi stanno molto a cuore.
Grazie Violetta Rovetto, il film è Il migliore dei mali, il 7 dicembre alle 14.30 alla Cineteca Milano Arlecchino per il Noir in Festival, ma anche appunto Violetta Rox come youtuber. Grazie, ciao.
Grazie, grazie mille.
Epa!
Finisce qui la prima parte di Cult di quest'oggi, adesso un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte.
Try to take you back, I couldn't define. Feeling
Bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Questa è la seconda parte. Allora, ascoltiamo adesso l'intervista di Michele Migone a Renzo Guolo sul suo libro edito da Meltemi, Una missione civilizzatrice.
Vediamo appunto all'opera Marcel Griol, che è il fondatore dell'etnologia francese sul terreno, nella lunga missione da Kargibuti, che però si trova in Etiopia alla fine del 1932, in un contesto in cui quel paese sta diventando ormai preda e insomma terreno di contesa delle potenze coloniali occidentali. Quindi da un lato mi interessava un aspetto meramente scientifico: come si fa ricerca antropologica, etnologica su un terreno così, diciamo, conteso politicamente, no? Perché appunto la missione da Kargibuti va a infilarsi esattamente in questa situazione e diventa ostaggio di fatto delle tensioni tra le diverse potenze, perché ciascuno cerca di utilizzarla a propri fini, perché lo scopo è dimostrare che il trattamento che subisce questa missione è un trattamento inflitto da un paese barbaro, e quindi questo dovrebbe legittimare poi diciamo un'invasione attraverso la copertura di una cosiddetta missione civilizzatrice. Dall'altro, appunto, perché è anche occasione di vedere come da questo caso specifico insomma ci si muove dentro un terreno abbastanza rimosso, insomma, no? Che è quello, si dice, della politica coloniale. Sì, la politica coloniale è un aspetto della politica italiana del regime fascista, insomma, lo è interamente, non è un episodio periferico. E quindi lì vediamo come in qualche modo questo quadro che viene stabilito anticipa poi molti temi, perché attorno alla vicenda della missione civilizzatrice c'è poi la questione del paese barbaro, di quelli che non sono occidentali e non possono essere che tali, e quindi insomma in nuce vediamo poi già la deriva razziale degli anni successivi, insomma, che troverà la sua formalizzazione con l'introduzione delle leggi appunto razziali nel 1938. Quindi è un caso che mi consentiva appunto di esplorare questi diversi terreni ancorati però a una specifica situazione italiana, di cui ho costruito un quadro storico a partire da un episodio, il soggiorno della missione da Kargibuti a Gondar, in cui vediamo appunto Griol che la guida alle prese con diciamo le letterodirezioni di un console che finge di proteggerli e in realtà li sprona a ficcarsi nei guai che vengono poi sfruttati politicamente, tant'è vero che appunto questi eventi diventeranno anche parte della memoria italiana, la Società delle Nazioni del 1935, appena poche settimane prima dell'esplosione della guerra, che giustificano secondo appunto l'Italia del tempo il proprio intervento militare in loco.
Ci può riassumere più o meno quali sono gli ingredienti di questa spy story?
Sì, questo è il fatto che a un certo momento la missione da Kargibuti, che è ospite a Gondar, che è il centro essenzialmente della sovversione politica italiana del tempo guidata da Roma, no? Perché è da lì che si cerca di guidare fondamentalmente la rivolta contro appunto il regno del Negus. Insomma, a un certo momento il cadavere di un commerciante italiano o presunto tale, poi si scoprirà invece che è un importante, diciamo, esponente militare che è stato impegnato prima, diciamo, in funzioni importanti in Eritrea e che è al servizio di una sorta di rete informale che diciamo informativa fondamentalmente, che è tenuta in piedi dall'ex governatore dell'Eritrea Gasparini. Questo commerciante sostanzialmente fa capo a questa rete e il suo cadavere viene portato esattamente davanti alla tenda di due membri della da Kargibuti che si stanno riconnettendo al pezzo principale della spedizione, che è a Gondar. E quindi ci si domanda se questo è un elemento casuale o meno. Insomma, la missione è sottoposta, diciamo, a un forte controllo da parte etiope. I francesi sono sospettati di avere una sorta di liaison con l'Italia, di lasciarla, diciamo, espandere la propria politica di influenza nell'area, e casualmente proprio negli stessi giorni il cadavere eccellente, perché si rivelerà un alto ufficiale, ma insomma di grande esperienza e di rango, viene ucciso e depositato esattamente davanti all'accampamento della missione. Quindi, come dire, è lo stesso Griola, è cieco di fronte a questa situazione, non sa che cosa sta accadendo, ma evidentemente questo, diciamo, omicidio eccellente diventa, che verrà, come dire, catalogato come una sorta di incidente legato alla sua funzione di commerciante, che noi sappiamo esattamente che non è questa, non è esattamente questo ruolo che ha, non capisce esattamente in che gioco si sta infilando, e quindi fondamentalmente, anzi, insomma, il fatto che il cadavere venga lasciato esattamente all'accampamento della missione viene interpretato da molti, compreso il governo di Addis Abeba, come un segnale che c'è un legame tra l'Italia, la sua rete informativa e appunto la missione Griola, quindi si accentuano ancora più le tensioni. Quindi ecco, attraverso questi episodi, che ovviamente ricostruiscono non con un taglio, chiamiamolo, ecco, certo da giallo, insomma, mentre interessava delle analisi storiche, ed è su questo piano che rimango, si vede anche esattamente il tipo di operazione che l'Italia sta facendo, al di là delle operazioni di propaganda, dei discorsi che vengono fatti a Roma, sul terreno, no? Come si polverizza, diciamo, e si sfrutta il dissenso interno all'interno di alcune regioni etiopi per mettere in crisi il governo di Addis Abeba. È un'attività preparatoria che poi porterà, insomma, alla fine, al 1935, all'intervento italiano militare nell'area, che è un intervento potente, nel senso che l'Italia trasporta un intero esercito, quasi mezzo milione di uomini, insomma, durante questo conflitto, con armamenti molto moderni, verranno impiegati massicciamente, insomma, è una guerra che smentisce anche l'idea, insomma, che noi siamo brava gente rispetto ad altri, nel senso che in guerra ci si comporta esattamente tanto quanto gli altri, tanto è vero che addirittura, insomma, saranno ampiamente usati, per esempio, i gas, che erano formalmente banditi poi, insomma, dai regolamenti internazionali del tempo.
infine la nostra rubrica del venerdì, la rubrica di fumetti, a cura di Antonio Serra.
枯れて花が散る雨に濡れても花が散る咲いた花ならいつか散る同じ定めの恋の花赤いやのこのチャイナ服
Il fumetto di oggi si intitola Figli delle Stelle. Niente a che fare con la famosissima canzone di Alan Sorrenti, ma ha tutto a che fare invece con la scienza. Adesso ne parliamo meglio. Il fumetto è stato realizzato da Massimo Polidoro e Riccardo Labella. Polidoro è certamente un personaggio che i nostri ascoltatori possono conoscere, un noto divulgatore, è stato un allievo di Piero Angela, è una persona che si occupa di enigmi e di misteri affrontati appunto con la ragione e appunto la scienza. È stato recentemente ospite durante Book City qui a Milano, alla Centrale dell'Acqua, uno dei tanti posti bellissimi in cui si svolgono gli incontri di Book City. È un posto anche un po' misterioso che consiglio di visitare, anche perché insomma non è lontano dalla sede della radio. E in questo divertentissimo racconto Polidoro, con l'aiuto dei bellissimi veramente disegni di Riccardo Labella, che riesce a caratterizzare personaggi sia storici che immaginari con una sintesi di tratto veramente, veramente riuscita, di che cosa si occupa? Si occupa della straordinaria, affascinantissima teoria che dice che la vita sulla Terra, la vita dell'uomo sulla Terra, sia stata creata dalla visita di misteriosi extraterrestri. Senza mai negare il fascino di questa ipotesi, Polidoro gira il mondo non solo visitando luoghi che sono legati a questa teoria, ma anche incontrando scienziati veri, che sono però trasformati in personaggi di fumetto, che spiegano come le cose vadano interpretate in tutt'altra maniera, ovviamente, cioè niente prova l'esistenza degli extraterrestri, né la maestosità delle piramidi, né le iscrizioni misteriose che sembrano rappresentare extraterrestri che possiamo trovare in Messico o così via. Alcune cose sono note, altre cose sono meno note, sono divertenti da leggere, ma è soprattutto interessante il metodo che il libro suggerisce al lettore, che si intuisce e si pensa possa essere un lettore giovane, ed è quello della curiosità, quello di non smettere mai di farsi domande, di porsi delle domande su tutto, cercando di trovare la risposta più realistica, più logica possibile, che spesso anche è la meno affascinante, ma nello stesso tempo lo diventa, come dire, interessante, proprio perché scatena una serie di curiosità appunto a catena. È molto quindi divertente, molto ben scritto, bisogna dire la verità, perché nonostante gli aspetti didascalici inevitabili riesce a mantenere la struttura vera di un fumetto, ha dei personaggi, ha delle gag, ha delle trovate molto, molto carine, che lo rendono una lettura assolutamente piacevole. Abbiamo parlato di Figli delle Stelle di Massimo Polidoro e Riccardo Labella, edito da Feltrinelli Comics, 128 pagine, 20 euro in fumetteria e libreria.
taste the waterfalls. I was the leaving kind. I never wasted time. You walked towards my call. You saw the warning signs, but didn't pay no mind. You got too much pride. Breaks your heart each time. You keep it all inside. I know you don't right now. Soon you'll see somehow. I'll never say goodbye. Your heart's burning.
Finisce qui, vi diamo appuntamento con Cult a lunedì prossimo il 9 alle 11.30 e invece con tutto quello che accadrà il 7 di dicembre domani durante le nostre dirette, in particolare a partire dalle 17.30. Un saluto, a risentirci da Ira Rubini.
If this world were mine.
Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fire, 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 fire. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. This a vibe, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah.
This world can't be, flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, get it popping on the low. Better days coming for sure.
This world,
if it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sign.
this world,
it go in, when you out, door slow. Maybe you a star, strike close. When I'm with you, everything goes. I'm coming, put that on my soul. Rally down, wrist roll, check down. I'm on the way home.
In this world, concrete flowers grow. Heartache, she only doing what she know. Weekends, get it popping on the low. Better days coming for sure.
If it was up to me, I wouldn't give it nobody no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see you win, wanna see.
If this world,
I can't lie, I trust you, I love you. I won't waste your time, I turn it off just so I can turn you on. I'ma make you say it loud. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you, I'ma